Un uomo in frigorifero. Alberto C., dirigente chimico. Di notte mi sveglio in preda al panico, con un nodo alla gola e il cuore furioso. Aspetto per ore che la luce dell'alba si aggrappi alla finestra, mentre mia moglie lì accanto sospira, e io le dico che non è niente, che è solo un incubo. Che incubo lungo è questo, però. Dura da quasi 2 anni. Da quando i francesi si sono comprati l'azienda, il palazzo di vetrocemento e tutti quelli che ci lavorano dentro. Eppure ero tranquillo in quei giorni, perché chi sa fare bene il suo lavoro non ha niente da temere, come mi diceva sempre mio padre, e io idiota lo ripetevo ogni mattina ai colleghi più giovani. Sa, io sono un anziano lì dentro. Sono entrato nel 69, laurea con 110 e lode. Un paio di colloqui, poi subito in laboratorio. Erano altri tempi, certo. Ho lavorato tanto. In 30 anni avrò fatto sì e no 10 giorni di malattia, prima che iniziasse questa storia, intendo dire. Il primo scatto me l'hanno dato nel 74 e poi via via sono salito fino a dirigente nel 92. Mai avuto problemi con nessuno, né superiori né sottoposti. Conosco tutti nello stabilimento, con alcuni sono anche diventato amico e qualche volta dopo il lavoro si esce insieme per un aperitivo. O meglio, si usciva, perché da un po' di tempo non mi invitano più nemmeno per un caffè alla macchinetta. E anche in mensa, a mezzogiorno, li vedo scivolare tutti via veloci verso gli altri tavoli. All'inizio mi era simpatico il nuovo direttore generale sceso da Parigi. Parlava di spirito di gruppo, di obiettivi comuni, di solidarietà fra colleghi. Non aveva la spocchia di quello che arriva e dice «Finora avete sbagliato tutto, da oggi si fa così». Domandava, si informava, ringraziava. Qualche volta si sforzava di parlare italiano. L'avevo detto ai colleghi di stare tranquilli. Del resto, questa azienda è un gioiellino della chimica italiana. È venuto su dal nulla negli anni 50 e oggi fattura centinaia di miliardi. I francesi l'hanno capito e se la sono comprata. E quando alla prima riunione di vertice si sono dimenticati di invitarmi, non mi sono neanche arrabbiato. I vecchi azionisti mi convocavano informalmente. Era normale dunque che quelli nuovi non sapessero ancora del mio ruolo acquisito sul campo negli anni. La prossima volta avrebbero di sicuro rimediato a quella piccola gaffe. Un paio di settimane dopo è successo un episodio insignificante, quasi grottesco, che mi vergogno perfino un po' a raccontare. Era un mattino di ottobre, limpido e pieno di luce. Sono arrivato in azienda in macchina di ottimo umore e ho trovato una Saab rossa con la targa gialla parcheggiata nel mio posto auto in cortile. Chissà di chi era. Ho lasciato le chiavi alla ragazza della reception, ci pensasse lei per favore, non appena si fosse liberato il mio posto, occupato per errore da qualcun altro. Ma la sera, uscendo, ho trovato la mia auto ancora lì, in mezzo al cortile, e la Saab rossa non era stata spostata. Ho chiesto alla ragazza di chi fosse, e lei mi ha risposto che non ne aveva idea, non l'aveva mai vista. Ma mentre lo diceva, abbassava gli occhi. La sera a casa non avevo fame. Mi sentivo furibondo, ridicolo. Come si fa a rovinarsi la cena perché per un giorno uno ti ha rubato il posto al parcheggio aziendale? A Anna, mia moglie, ho detto che avevo acidità di stomaco. Il mattino dopo, alle 8:30, la Saab rossa brillava già lì fra le strisce bianche del mio posto macchina. Una nuova ragazza alla reception mi ha spiegato che c'era stata una ridistribuzione dei posteggi e, se non mi dispiaceva, avrei dovuto restituire il mio badge alla direzione del personale. «Ci deve essere un errore», ho risposto. «Guardi che io parcheggio lì dall'84». «Nessun errore», mi ha detto. «Ho qui l'elenco nuovo». Per la prima volta, in quel momento, ho pensato che forse erano un po' stronzi questi francesi. Ho detto alla custode che io la macchina la lasciavo in mezzo al cortile. Si arrangiassero loro a sistemarla e non ci pensavo neanche a restituire il mio badge. La ragazza ha sorriso e mi ha risposto di fare come credevo, ma era suo dovere informarmi che la mia tessera magnetica sarebbe stata disabilitata il giorno stesso. Sono rimasto qualche secondo in mezzo all'atrio, muto e impotente. Poi sono uscito, con le mani sudate. Ma che andassero al diavolo, loro e le loro sub, la strada era piena di posti liberi, chi se ne frega del parcheggio interno? L'ho lasciata un po' lontano, sperando che non mi vedesse nessuno, altrimenti chissà cosa avrebbero pensato i colleghi. Mi sono immerso tutto il giorno nel lavoro, cercando di dimenticare l'incidente. Verso le 7:30 mi sembrava di esserci quasi riuscito. Dopo, per qualche settimana, non è successo più niente. Ho comprato un bastone blocca sterzo. Durante la giornata ho frequentato molto il laboratorio e poco gli uffici. Ogni tanto, in mensa, riaffiorava qualche voce paurosa sui terremoti ai vertici e sui nuovi dirigenti, che adesso, a pioggia, venivano mandati da Parigi. Un pomeriggio, tornato nella mia stanza, ho acceso il computer per collegarmi con il server interno. Ho digitato la solita password, ma il computer mi ha risposto che la chiave d'accesso era sbagliata. L'ho ribattuta. È uscito ancora password errata. Ci ho riprovato una terza volta, ma non c'era niente da fare. Ho fatto chiamare il tecnico dei computer, gli ho spiegato il problema, lui mi ha chiesto che password usavo e poi è rimasto un po' lì a pensare, grattandosi il pizzetto. Credevo che stesse tentando di capire che cosa non funzionava nel mio computer. Invece, stava solo cercando le parole per spiegarmi, senza offendermi, che la chiave di accesso era stata modificata da 4 giorni, per ordine della direzione generale. Lui, naturalmente, non era autorizzato a darmi quella nuova, ma l'azienda l'aveva già spedita in busta chiusa, con la posta interna, a tutti i dipendenti che ne avevano diritto. E io, la busta, non l'avevo mai ricevuta. Quella sera, a casa, mi sentivo ormai assediato dall'angoscia. Ho provato a pensare che forse c'era stato un errore, che si erano soltanto dimenticati di me. Come potevo continuare a lavorare senza accesso al sistema informatico? Nel giro di qualche settimana avrei perso il filo di quello che stava accadendo e sarei diventato un peso inutile. Un chimico senza informazioni non serve più a niente. Oggi mi viene quasi da ridere se ripenso alla mia ingenuità. Mi sembrava ovvio che ai miei superiori convenisse tenermi aggiornato. Per 30 anni l'azienda mi aveva fornito gli strumenti più adatti per lavorare e io in cambio mi ero sempre impegnato al massimo. Per 30 anni, in questo modo, il mio stipendio era cresciuto insieme ai profitti degli azionisti. Perché adesso non doveva più essere così? Per quale motivo, improvvisamente, i vertici della compagnia avrebbero avuto interesse a mettere un dirigente ben remunerato in condizioni di rendere poco o niente? Il mio era un ragionamento logico, ma del tutto estraneo alle nuove logiche aziendali. Mi tormentavo attorno a queste domande, ma non avevo ancora intuito che la password negata sarebbe stata l'inizio della fine. Non sapevo più niente di quello che succedeva in azienda. Non avevo più notizie di alcun tipo. Non potevo nemmeno leggere la rassegna della stampa specializzata perché ormai la distribuivano solo per via elettronica. Ogni giorno avevo un po' di lavoro in meno. Alle 4 del pomeriggio mi sorprendevo a guardare il soffitto o a leggiucchiare le pagine dello Sport. Telefonavo a mia moglie, ai cugini, agli amici, perfino agli ex compagni di liceo, così solo per fare una chiacchierata, io che per 30 anni non avevo avuto nemmeno il tempo di andare in bagno. Che strano, non essere incalzati da obblighi, non essere inseguiti da appuntamenti. Che strano dover contare le ore, i minuti. Ogni giornata così sembra lunga una vita. Un pomeriggio, passeggiando annoiato in corridoio, ho incontrato un collega che aveva sotto il braccio la nuova brochure della società, quella in 4 lingue che ogni anno viene spedita ai clienti e ai fornitori. Gli ho chiesto di farmi dare un'occhiata. E così ho scoperto di essere sparito dagli organigrammi del gruppo. Non esistevo più. Il mio nome non c'era nell'elenco dei dirigenti e nemmeno in quello dei tecnici. Ero scomparso nel nulla. Quella sera ho perso la testa. Ho aspettato che andassero via tutti e poi sono entrato nell'ufficio di uno dei nuovi capi, un francese, naturalmente. Ho cercato sul suo tavolo e nel cestino della spazzatura un qualsiasi documento recente con le informazioni aggiornate. Non ho frugato nei cassetti o negli armadi, intendiamoci. Ho solo guardato qua e là per vedere se c'era qualche carta su cui impostare un progetto, magari fare una proposta e uscire dallo stallo. Ma non ho trovato niente, niente di niente. Era ordinatissimo quello. 2 giorni dopo mi è arrivata una lettera dalla direzione del personale. Mi contestavano una grave infrazione. La telecamera della sicurezza interna mi aveva registrato mentre entravo surrettiziamente a un'ora tarda nell'ufficio di un superiore assente. Mi chiedevano di giustificarmi e aggiungevano che una copia della lettera di richiamo sarebbe stata conservata nella mia cartella personale. D'ora in avanti ero formalmente diffidato dal recarmi negli uffici degli altri colleghi senza previa autorizzazione. È stato allora che ho iniziato ad avere mal di pancia. All'inizio era soltanto un po' di diarrea con qualche fitta all'addome, poi i dolori sono diventati insopportabili. Sono dimagrito, 4-5 chili. Una notte ho avuto un'emorragia intestinale e il giorno dopo sono andato dal medico. Ho fatto tutto, colonscopia, sigmoido rettoscopia, biopsia. E ogni volta dovevo mettermi in malattia 2-3 giorni, con la paura che qualcuno in ufficio me lo facesse pesare. La diagnosi è stata morbo di Crohn, una malattia dell'intestino. Mi hanno dato il cortisone, ma le fitte non diminuivano e ho dovuto operarmi. Resezione del retto, anestesia totale, 2 settimane in ospedale, 40 giorni a letto, con il dolore nel corpo e nella mente. Terrore di un'umiliante visita fiscale. Quando finalmente sono tornato al lavoro, non ho trovato più Alice, la mia segretaria. L'avevano trasferita all'ufficio stipendi. Nessuno si era degnato di comunicarmelo. Sulla scrivania c'era solo un biglietto in cui lei, gentilmente, spiegava che da me non serviva più, mentre di là c'era bisogno di gente per calcolare le liquidazioni, gli incentivi alle buonuscite. Ho telefonato al capo del personale, chiedendo una sostituta. Lui mi ha risposto che avrebbe fatto il possibile, ma gli organici erano stati tagliati. Il turnover delle segretarie era bloccato e comunque gli risultava che le mie attuali mansioni non implicassero la necessità urgente di un assistente. Insomma, ho iniziato a rispondere al telefono da solo, tanto non è che ricevessi più molte telefonate. Così mi sono ritrovato definitivamente isolato, senza nulla da fare se non coltivare la mia frustrazione e la mia rabbia. Mi è perfino venuta, e questo lo ammetto, è forse l'aspetto più ridicolo di tutta la vicenda, un'irrazionale idiosincrasia per tutto ciò che è francese. Sì, una specie di stupido odio etnico proiettato dai miei superiori verso il loro paese. Dalla nazionale di calcio al camembert, dallo champagne ai profumi, ho preso a detestare qualsiasi cosa mi potesse ricordare i nuovi capi. Se al telegiornale appariva Chirac, io cambiavo canale. E a casa diventava sempre più difficile nascondere l'angoscia. Volevo tenere mia moglie e i ragazzi al di fuori di tutto e quindi non parlavo mai dell'ufficio. Ma Anna ha capito in fretta. Anche perché dopo un po', sì, insomma, dopo un po' abbiamo smesso di fare l'amore. Io le dicevo che ero stanco, che ero oberato di lavoro. Lei fingeva di credermi e non mi chiedeva niente. La sera, a letto, si addormentava piano mentre io non smettevo di rimuginare, di pensare agli errori che potevo avere commesso, a come rimediare, che mosse tentare. Mi chiedevo quali erano i miei nemici e quali invece le persone su cui poter ancora contare. Mi rivoltavo tra le lenzuola e mi veniva in mente che forse in realtà il problema ero io. Ero io che stavo invecchiando e non rendevo più come una volta. Andavo avanti così per ore. Cercavo di addormentarmi, mi alzavo, andavo in cucina a bere una birra, mi sedevo in salotto a leggere un giornale, tornavo in cucina e prendevo un Tavor, accendevo la TV e subito la spegnevo, andavo in studio e mi mettevo al computer per cercare in internet le informazioni che non avevo più in ufficio. Poi mi veniva sonno, tornavo a letto, riprovavo a dormire, mi rigiravo su me stesso e mi rialzavo ancora e così via, tutta la notte. Non è facile sembrare normali in famiglia quando in ufficio ti mangiano l'anima. Ed è stato così che ho commesso l'ultimo errore. Dopo la millesima notte tra il frigorifero e il televisore, una mattina ho scritto una lettera al direttore generale, sì, al francese. Gli ho raccontato la mia storia professionale, le mie funzioni, il mio attaccamento all'azienda. Gli ho scritto che mi sentivo ancora in grado di dare molto al mio datore di lavoro. Ho lasciato perdere la storia del parcheggio, della segretaria che mi avevano tolto e perfino della brochure da cui ero scomparso. Ho fatto solo un breve accenno alla password negata, spiegando che ne avrei avuto bisogno al solo scopo di tenermi aggiornato. Naturalmente, ho omesso ogni riferimento alla lettera di richiamo sperando che lui non se ne ricordasse. Scrivere quella supplica è stata davvero un'idiozia, perché ciò che loro volevano era proprio togliermi gli strumenti di aggiornamento, tenermi fuori da tutti gli studi dei nuovi progetti, chiudere il rubinetto delle informazioni. Era una strategia decisa a tavolino per mettermi alle corde e rendermi innocuo. Io però non lo sapevo. Non sapevo ancora a che punto sarebbero arrivati. Ho capito soltanto poche settimane fa. Una domenica pomeriggio, quando ai giardini ho incontrato un ex collega in pensione, uno anziano, di quelli che c'erano già quando ho iniziato a lavorare io e se ne sono andati prima che arrivassero i francesi. Appena in tempo, come mi ha detto lui sorridendo. È stato lui a spiegarmi che quando c'è un'acquisizione e la nuova proprietà vuole imporre i suoi uomini, i dirigenti della vecchia gestione non vengono mai licenziati sui due piedi, perché sono al corrente di troppi segreti aziendali. Se li mandano via subito, magari trovano un altro posto o una consulenza e portano tutto il loro know-how ai concorrenti. Allora, prima di silurarti, ti mettono un po' in frigorifero. Giusto il tempo perché tu perda il filo del discorso, perché i tuoi segreti aziendali diventino vecchi e non abbiano più alcun valore. Alla velocità con cui procede la ricerca oggi, un paio d'anni possono bastare, mi ha spiegato, certe volte anche meno. Mentre il mio ex collega parlava, ripensavo agli ultimi tempi e collegavo i vari episodi. In effetti, non ho più uno straccio di segreto decente da rivendere fuori. Avevano vinto loro. Alla mia lettera il direttore generale non ha mai risposto. Peccato, perché mi ero sforzata di scriverla in un buon francese. In compenso, ieri ho incontrato in corridoio Alice, la mia ex segretaria. Aveva l'aria un po' imbarazzata. Mi ha detto che in questi giorni sta lavorando a una pratica nuova. Pare che sulla cartelletta grigia, in stampatello, ci sia scritto il mio nome.